un rimando fortissimo alla fine del capitolo sesto, quando ci sono gli stessi elementi, e cioè è appena avvenuta la prima moltiplicazione dei pani, quindi il tema del pane, il tema della barca, il tema della comprensione, della non comprensione da parte degli apostoli. E mi sembra di capirvi sempre perché alla fine del capitolo sesto lui costringe a salire su, c'è quella forma strana. Mi sembra di capire che devono fare, nell'intenzione di Gesù, l'esperienza della loro incapacità di comprendere. E l'esperienza la fanno in questo contesto simbolico che è quello della barca, e quindi dei problemi interni alla loro comunità, manifestati dalla tempesta, eccetera, che però sono solo il sintomo esteriore, lo dice al versetto 52, perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore è induito. Quindi la chiave è sempre la comprensione del fatto dei pani. E a questo punto, senza essere senza voler essere paradossale, chi è allora questo pane? Che cos'è questo pane? Perché poi qui è evidente che hanno dimenticato, perché sono, hanno il cuore indurito, sono incasinati e hanno dimenticato di prendere dei pani, ma hanno sulla barca un solo pane, che è Gesù, e non lo riconoscono. E allora sono ancora lì, nella stessa situazione, perché ancora legate alle motivazioni, ai ragionamenti, allo stile di vita di Erode e dei farisei, cioè a nostro. E allora questo pane che cos'è? A me viene venuta in mente una cosa molto ingenua, dico così tanto per condividerla, ecco. Mi sembra che, almeno per me, ecco, è quella formula di Giovanni che diceva bisogna dare la vita.
Abbiamo già visto un paio di volte che i discepoli, stando con Gesù, sempre circondati dalla folla, non avevano anche il tempo di mangiare. E qui, per lo stesso motivo, si dimenticano, c'è la dimenticanza del pane, di prendere i pani. Mi è piaciuto molto questa cosa. Una bellissima immagine, anche perché per questa dimenticanza di loro che in qualche modo avevano allestito e portato i pani alle folle che non avevano pane, si ritrovano nella stessa situazione della folla, l'indigenza. Questo pane, questo unico pane, come diceva Angelo, quindi non solo Don Cordeno, possiamo dire tra virgolette, aiutato l'opera del Signore rispetto alla folla, adesso appunto proprio invece sono in questa situazione, sono uguali alla folla. E c'è un testo bello di Filippesi che riguardo la dimenticanza di Paolo, che dice così, dice, so soltanto questo, dimenticando ciò che sta alle spalle e proteso verso ciò che si sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Poi notare anche che il Signore sottolinea l'azione che ha fatto con un solo verbo, cioè che è il verbo spezzare, che dà una tanto un'interpretazione precisa a cosa è successo con i 5 pani e 7 pesci, cioè stati sufficienti perché sono stati spezzati fondamentalmente, e anche appunto da un'interpretazione per quell'unico padre, come sarà sufficiente quell'unico padre, adesso appunto questa azione.
Del gemito o del sospiro profondo che è citato al versetto 12 mi ha fatto pensare a, siccome viene usato nella lettera ai Romani, ma anche nella lettera ai Corinzi, come l'espressione della creazione che geme e attende nei sospiri la fine, la liberazione dei figli di Dio, eccetera. Mi ha fatto pensare a come in questo frangente Gesù si fa vicino e partecipe al gemito dell'uomo, quindi ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, dice da un'altra parte San Paolo. E qua diciamo che questo gemito è determinato da questa domanda dei farisei, in generale dell'umanità, che chiede questo segno, e lui insomma non mi pare contentissimo di questa domanda e reagisce così. Di fatto risponde dicendo che non ce ne sarà dei segni. Perché? Secondo me perché ce ne sono già stati abbastanza. Appena finito questa seconda moltiplicazione dei panni, tutto quello che ha preceduto. E quindi non c'è bisogno di un altro segno. E quindi è un po' una sgridata che fa, come anche dopo ai discepoli. E quindi questo l'ho letto e interpretato come la partecipazione alla bellezza del cuore umano da parte di Gesù. Questo sospiro dice che quello che lui in quel momento lì avverte e sente come un po' faticoso nostro, nei nostri confronti.
La proposta del calendario biblico che seguiamo ci fa leggere insieme oggi due episodi ben distinti. Il primo riguarda una sosta ad Almanutà, di cui si parlava nell'ultimo versetto di ieri, e ha per oggetto la richiesta dei farisei, che si chiude con un totale rifiuto da parte di Gesù, che abbandona i suoi interlocutori e riprende la barca che aveva utilizzato per andare nell'altra riva. È come se l'Evangelista Marco ci mostrasse che quel soggiorno e quel dialogo con i farisei si interrompe definitivamente, anche se li rivedremo ancora attivi, di fronte a una richiesta che dice soltanto la loro volontaria cecità di fronte ai continui segni che Gesù ha dato nella sua vita, nel suo ministero. Il secondo racconto invece riguarda espressamente il rapporto con i discepoli, che evidentemente continuano a viaggiare con Gesù, come ancora il versetto 10 ci ha detto ieri, e in questi continui anche cambi di scenario conservano quella durezza del cuore di cui parla l'Angelo all'inizio, che li ha evidentemente accompagnati per tutto questo tempo. Non possiamo esattamente quantificare, comunque non è la questione di un giorno o di una settimana, si parla di almeno alcune settimane, forse mesi, di indurimento del cuore che è connesso alla difficoltà di comprendere, cioè i discepoli non comprendono perché il cuore è indurito. E mentre Gesù ai farisei chiude la possibilità di un ulteriore dialogo con lui, ai discepoli continua a offrire una possibilità. Il dialogo di oggi, nella seconda parte del testo, indica molto fortemente la benevolenza di Gesù, che di fronte a questa situazione di incomprensione sì, in qualche modo si sente risentito, ma non mostra di essere particolarmente adirato, di esprimere sentimenti di condanno o di chiusura verso i discepoli. C'è un tentativo di continuare a dialogare, anzi di cercare di fargli pensare, perché le domande riportate nel versetto 17 sono domande che aprono a una ricerca. Perché discutete che non avete pani? Non pensate, non comprendete, avete il cuore indurito? Poi c'è la citazione che abbiamo già visto nell'Antico Testamento sugli occhi e sulle orecchie, e soprattutto c'è l'ultimo verbo utilizzato, versetto 18, non vi ricordate, perché in quel momento Gesù evidentemente vuole ricostruire la memoria dell'esperienza fatta dai discepoli e vuole riportarli al punto. Il tragitto che hanno fatto con lui, i diversi scenari che hanno vissuto, implicano di fare memoria. È solo una memoria corretta del vissuto che può portare alla rimozione della causa dell'incomprensione, che è la durezza del cuore. L'indurimento del cuore, che va riconosciuto, non si elimina finché non c'è un'azione terapeutica che qui Gesù inaugura attraverso il percorso della memoria. E ricordando esattamente fatti, persone, date, che si può sperare di scalfire la durezza del cuore, di togliere questo impedimento e quindi di arrivare alla comprensione. Mi pare un testo sotto questo aspetto molto, molto bello, che ricorda per esempio il dialogo di Gesù con i due discepoli di Emmaus. Anche lì c'è sì un risentimento da parte di Gesù, un rimprovero che viene offerto, ma c'è soprattutto il segno della sua presenza, della sua compagnia, della rivisitazione delle memorie della scrittura, il cuore che viene scaldato proprio per andare nella direzione opposta all'indurimento. La direzione opposta è l'ammorbidimento del cuore, che avviene, può avvenire soltanto se la parola di Dio viene ricordata e viene ripetuta e viene inserita in un vissuto che appartiene alla storia di ciascuno di noi, anche lì si vede molto bene, è un viaggio terapeutico quello che Gesù inaugura per fare passare i discepoli dalla cecità alla comprensione, alla comprensione delle cose, della vita, dei fatti. Avviene se c'è prima una fede e una comprensione sulla parola. Dunque è lo stesso percorso che Gesù propone anche oggi ai suoi discepoli. Il brano, mi sembra in modo molto significativo, si conclude con una domanda: e non capite ancora? E forse potrebbe essere la domanda da portarsi via, perché è come se Gesù fosse lì in attesa che noi proviamo a abbandonare lo sguardo di prima, la durezza del cuore, e a ripensare, a riattivare le capacità che lui stesso ci dà, perché è ovvio che la comprensione è un dono di Dio. Chi ascolta la parola di Dio e la comprende, questo è il quarto caso del terreno buono della parabola del seminatore, è il credente che finalmente ospita con fiducia e con umiltà questo seme che quasi naturalmente germina nel terreno della sua persona. Dunque non si tratta di qualcosa di estraneo all'esperienza del credente. La comprensione deriva dalla fede ed è necessaria per credere. Credere e comprendere non sono contrapposti, ma sono fortemente uniti, e si può comprendere se si crede, e non si comprende nulla se non si crede. Questi testi diventano molto importanti per il rapporto con le scritture, perché possiamo tenere in mano il libro delle scritture quanto vogliamo, ma se il cuore è indurito, noi siamo ciechi e sordi e la parola non riesce a raggiungerci, non attecchisce, siamo privi di radice, non c'è la possibilità di una fecondità. Ecco, mentre invece tutto può cambiare se ci fidiamo, se ci abbandoniamo, se ci lasciamo prevenire dall'azione dello Spirito. La preghiera del Dume Celeste è sempre molto importante da ricordare, perché ci fa vedere che potrebbe andare tutto bene se noi accettassimo che Dio ci previene, ci accompagna, ci segue, mentre invece tutto si complica se noi non ci abbandoniamo alla fede e quindi ci chiudiamo alla comprensione.